come sapete, come ho appena detto, stiamo guardando questi temi. I primi 13 versetti di questo capitolo si concentrano sul tema della leadership nella Chiesa, i primi 7 versetti sugli anziani in particolare e versetti da 8 a 13 sui diaconi. E oggi siamo al secondo appuntamento riguardo l'argomento dei diaconi e abbiamo già visto, già notato, già osservato che sia per gli anziani e sia per i diaconi, quando Dio chiama questi uffici non guarda alle capacità personali, alla quantità o all'esperienza di lavoro svolti, neppure ai successi individuali, ma guarda prima di tutto e particolarmente al cuore. Così siamo in prima Timoteo capitolo 3, leggeremo ancora dai versetti da 8 a 13. Allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo, siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Che bei versetti, che bel finale in questa lettura ci porta a guardare a Gesù. Avendo già parlato del cuore richiesto da Dio per servirlo, nell'introdurre questo argomento oggi, questa mattina, vorrei fare un passo un po' indietro e l'intento di fare questo è di ottenere una comprensione più grande di quello che significa il termine diacono. Infatti, non so se lo sapete, ma oggigiorno questo termine viene utilizzato in tanti modi e in tanti ambienti in maniera veramente disparata. Ci sono diaconi, non so se lo sapete, nella loggia massonica, ci sono diaconi nella Chiesa Cattolica Romana, ci sono persino dei diaconi in alcuni gruppi studenteschi, ho letto, e perciò dobbiamo svuotare la nostra mente da tante informazioni che non hanno nulla a che vedere con quello che è il diacono di cui abbiamo letto in 1 Timoteo 3. Dobbiamo avere una comprensione biblica di cosa significhi parlare del ruolo di diacono, del compito del diacono, della responsabilità del diacono e del rapporto diacono-chiesa. Così, ancora una volta andremo alla Bibbia e volevo allargare un attimo i nostri pensieri su questo termine, diacono. Che cosa la Bibbia, come la Bibbia usa questo termine? Beh, sapete, il Nuovo Testamento usa questo termine, adesso parlerò, citerò il termine in greco perché è simile all'italiano, diaconos, 100 volte circa nel Nuovo Testamento. Che cosa significa tutte queste 100 volte? Beh, una cosa molto semplice, servo, servo. E poi c'è questo termine che viene usato a volte, diaconia, cosa significa? Servizio. Oppure un altro termine, diaconeo, servire, verbo. Stesso significato, qualche sfaccettatura diversa, 100 volte. E se entriamo nel dettaglio del Nuovo Testamento, vediamo che il Nuovo Testamento usa questo termine, diaconia, con due usi diversi. Uno è un uso generale e uno è un uso spirituale. Facciamo degli esempi, partiamo dall'uso generale di questo termine. Se leggete Giovanni capitolo 2, versetto 5, troverete che Gesù sta parlando alle nozze di Cana e dice, c'è questo intermezzo, sua madre non lo dice Gesù, è la madre di Gesù che lo dice riguardo lui, sua madre disse ai servitori, fate tutto quello che vi dirà. Nozze di Cana, questo termine servitori, greco diaconos, descrive semplicemente qualcuno che serve al tavolo, senso generale. Giovanni 12, stessa idea, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che era a tavola con lui. Sapete qual è la parola che troviamo qui tradotta per serviva? Diaconeo, serviva, senso generale, questo termine è usato tantissime altre volte. Luca 4, quando c'è scritto che Gesù guarisce la suocera di Pietro, poi lei si è messa a servirli, stesso termine. In che cosa? A tavola. Romani 13, troviamo una sfumatura diversa, stessa idea. Il magistrato viene chiamato diaconos per indicare che serve la giustizia, serve il governo, serve la legge. Perciò il Nuovo Testamento usa questo termine in senso generale per indicare un servo. C'è un secondo termine, come dicevo prima, che il Nuovo Testamento fa di questo termine, che è spirituale. Gesù stesso ha usato questo termine in senso spirituale in Giovanni 12, quando lui ha detto queste parole, voglio veramente focalizzarmi, prendere tutta la vostra attenzione in quello che Gesù ha detto. Se qualcuno mi serve, mi segue. Mi segue. Sta dicendo questo. Se qualcuno lo sta servendo in qualche ministero, qualche servizio, significa che lo sta anche seguendo. Oppure il modo in cui dimostri di seguire Gesù è servendolo. Non a parole, servendolo. Se non stai facendo nulla per Gesù, domandati se lo stai seguendo come Signore della tua vita. Ecco il significato delle parole di Gesù. E gli autori del Nuovo Testamento hanno usato questo termine con lo stesso significato, diaconos, per intendere che chi vuole seguire Gesù lo serve in senso spirituale. E questa prospettiva spirituale, il Nuovo Testamento ci dà tre peculiarità in cui utilizza questo termine. Primo termine, servizio, ministero, in senso spirituale. Tutti i veri credenti sono nel servizio, sono nella diaconia per il Signore. E questo lo dico per estinguere per sempre quella idea che non è corretta, che i diaconi sono i servitori principali nella Chiesa, mentre gli altri credenti possono stare a guardare pensando è un lavoro per i diaconi. No. Ovviamente non voglio dire che tutti saranno nella Chiesa anziani, diaconi, ma la Bibbia è chiara su questo argomento. Tutti i veri credenti sono al servizio, diaconia del Signore e Salvatore Gesù Cristo. E voglio incoraggiarvi a riflettere sul vostro servizio per il Signore. Com'è? Ci state pensando? State facendo dei progressi? Perché questa è la normalità per un credente. Servire il nostro Signore. Non ci sono spettatori nella Chiesa, non ci sono esentati nella Chiesa, tutti siamo coinvolti e vogliamo farlo nel servire Gesù in ubbidienza completa, totale a Lui. Efesini 4,15 ci ricorda, Lui è capo della Chiesa, perciò Lui ordina, noi obbediamo, Lui comanda, noi eseguiamo, Lui è Signore, noi lo serviamo. Prima Corinzi 12,5, Paolo usa questo termine, diaconia, in questo modo, quando afferma che c'è una varietà di ministeri, diaconia, cioè di servizi o di campi di servizio in cui possiamo servire il Signore. C'è sempre un posto per te nella Chiesa per servire il Signore. Tutti i cristiani sono coinvolti in una qualche forma di servizio spirituale nella vita cristiana. Tutti i cristiani hanno un ministero da svolgere e lo possono fare in una varietà di modi. Primo modo, senso spirituale, ministeri, servizio. C'è un secondo modo in cui questo termine viene usato nel Nuovo Testamento, che è più particolare, sempre in senso spirituale, che è il dono di ministero, dono di servizio. È una peculiarità. Il Nuovo Testamento usa questo termine indicando un dono spirituale specifico che il Signore dà ad alcuni credenti, e cioè il dono spirituale di diaconia, di servizio. Per esempio, vediamo questo in Romani 12, quando Paolo, versetto 7, afferma che secondo la grazia che ci è stata concessa, e poi inizia, se abbiamo il carisma di ministero, di diaconia, allora attendiamo al ministero. Se questa è la chiamata che il Signore ci ha rivolta, se questo è il dono spirituale che il Signore ci ha dato, beh, usiamolo, serviamo in quel modo il Signore. Dio ha dato in questo caso una capacità spirituale particolare ad alcuni credenti che sono dei servi esemplari, instancabili, disponibili, con un peso particolare a servire gli altri mediante la potenza che viene dallo Spirito Santo. Era il caso della famiglia di Stefana, vi ricordate, in 1 Corinzi 16, dice Paolo, si è dedicata al servizio, diaconia dei fratelli. Non era un servizio comune che tutti i credenti svolgevano, ma era un dono dello Spirito Santo che lui aveva dato a queste persone, e perciò queste persone servivano il Signore in che modo? Servendo i fratelli, in modo particolare. Così, riassumendo fin qui, il termine diaconia viene usato nel Nuovo Testamento in senso generale, tanto da indicare qualcuno che serve i tavoli, serve il proprio governo, poi in senso spirituale per indicare il servizio per il Signore o qualcuno che ha il dono di servizio, e poi c'è una terza peculiarità in cui viene usato questo termine nel Nuovo Testamento, che è quello di indicare l'ufficio dei diaconi, l'ufficio dei diaconi. E di questo stiamo parlando in queste settimane. E in questo senso, questo termine non è stato usato nel Nuovo Testamento se non in 1 Timoteo 3, forse in Filippesi 1, versetto 1, quando Paolo indirizza la lettera ad anziani diaconi. Qualcuno pensa che semplicemente sta indirizzandosi a servi nella Chiesa, in senso più ampio, e dirò qualcos'altro, poi farò una precisazione. Anche in Atti 6 probabilmente non si riferiva ad un ufficio, ma semplicemente questi sei uomini furono scelti per una necessità in quel momento, non per un ufficio nella Chiesa. Infatti in nessuna epistola del Nuovo Testamento, con l'eccezione di 1 Timoteo 3, troveremo questo termine utilizzato per un ufficio. Come si spiega questo? Sapendo che si tratta di un ufficio così importante nella Chiesa. Beh, vorrei rispondere a questa domanda con una domanda. Quando è stata scritta 1 Timoteo? Verso la fine della vita di Paolo, probabilmente è la sua terz'ultima o qualcuno dice addirittura penultima lettera ispirata. Così questo ci porta a concludere che questo ufficio nella Chiesa sia stato istituito dagli apostoli qualche decennio dopo quello degli anziani, perché ormai la Chiesa che era nata era cresciuta al punto tale che gli anziani avevano bisogno di un aiuto pratico per potersi dedicare in particolare all'insegnamento, alla preghiera. Infatti, se ci pensate, anche oggi nelle chiese locali nelle quali mancano dei diaconi, molto spesso gli anziani sono costretti a fare tutto, e facendo questo sottraggono tempo allo studio, all'insegnamento della parola, e si devono dedicare a questi compiti che sono destinati, diciamo così, non solo, ma in modo particolare ai diaconi. Tra poco torneremo al testo di 1 Timoteo, ma prima di farlo vorrei chiarire bene che i ruoli di diacono e di anziano nella Chiesa non sono la stessa cosa. Le qualifiche morali, abbiamo visto, sono le stesse, ma gli incarichi sono differenti. Prima di tutto i diaconi servono la Chiesa sotto il governo e la guida degli anziani. Sono i loro, potremmo dire, aiutanti. Danno loro la possibilità di avere tempo per dedicarsi allo studio, alla preghiera. La seconda differenza sostanziale è che solo agli anziani Dio richiede la capacità di insegnare, di cibare il gregge per portarlo fino alla perfetta statura di Cristo. Ma, detto questo, è opportuno ricordare che i diaconi sono persone spirituali nella Bibbia, tanto quanto gli anziani, ai quali è richiesto un cuore retto davanti a Dio, è un'integrità, come abbiamo letto, rispetto alla propria vita personale e familiare. Dopo questa grande premessa, dopo aver inquadrato un po' questo termine e il contesto del Nuovo Testamento, adesso torniamo a 1 Timoteo 3, versetti 8 a 13. E ricorderete, spero, che abbiamo detto che questo passo mostra due argomenti da considerare per i diaconi nella Chiesa. Abbiamo già visto il primo argomento, che riguarda i requisiti necessari per svolgere questo incarico. Il secondo argomento invece si riferisce alla ricompensa che è prevista per i diaconi, la guarderemo oggi. Abbiamo visto perciò i versetti da 8 a 10 e poi il 12, però noterete che tra il 10 e il 12 c'è il versetto 11, e qui Paolo sembra introdurre una nuova categoria di persone affermando allo stesso modo siano le donne. Ci sono delle traduzioni che riportano la frase allo stesso modo le loro mogli, ma non è corretto perché in greco qui non è scritto mogli ma donne. Ci sono altre traduzioni che rendono la frase in questo modo: allo stesso modo le loro donne, ma in greco non c'è scritto loro. Letteralmente è scritto questo: allo stesso modo, donne. La domanda è: quali donne? Sono le mogli degli anziani? Alcuni credenti lo credono. Oppure sono le diaconesse nella Chiesa? Ma per iniziare a rispondere a questa domanda, la traduzione esatta è quella che noi abbiamo nella Nuova Riveduta, quella che abbiamo letto qui, cioè donne. E la mia convinzione, insieme a tanti altri ovviamente, ed è la posizione della Chiesa ovviamente, è che qui Paolo stia indicando le diaconesse. Ci sono tre ragioni per cui possiamo intuire questo. La prima è una motivazione logica. Perché Paolo avrebbe dovuto tracciare le qualifiche per le mogli dei diaconi, ma non lo avrebbe fatto poco prima per le mogli degli anziani che hanno responsabilità di governo nella Chiesa? La risposta è che non c'è una ragione logica per cui Paolo avrebbe dovuto fare in questo modo. C'è una seconda ragione, dove spenderò un po' di tempo, che è grammaticale, o dobbiamo avere idea del contesto di Prima Timoteo. E ovviamente noi non siamo arrivati a questo testo partendo dal versetto 1, perciò proverò a dare un'idea di quello che è il pensiero. Di che cosa si parla in questa epistola? Qual è il tema di questa epistola? Beh, viene indicato chiaramente al capitolo 3, versetto 15, dove Paolo dice che scrive queste cose a Timoteo per dire a Timoteo come bisogna comportarsi nella Chiesa, che è la casa di Dio. E se ricordate, l'apostolo Paolo argomenta a questo scopo riguardo tutte le categorie di persone che possono essere presenti in una chiesa locale, come ad Efeso lì, parlerà dei giovani e degli anziani, parlerà degli uomini e delle donne, parlerà delle vedove di chi è sposato, parlerà dei genitori e dei figli, parlerà dei poveri e dei ricchi. Affronta tutte le categorie ideali che ci possono essere in una chiesa locale per insegnare, istruire come bisogna comportarsi nella Chiesa. E se diamo uno sguardo dall'inizio dell'epistola, notiamo che ogni categoria di persona è introdotta con la stessa espressione dall'apostolo Paolo. Partiamo al capitolo 2, versetto 1. Paolo inizia, parla di questa categoria generale di tutti gli uomini. In che senso? Le persone. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, e all'inizio di queste istruzioni, la prima cosa è che dà questa istruzione, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, e poi dettaglierà. Apre in generale, qui inizia e da qui va avanti e cerca di diventare sempre più specifico a istruire tutte le categorie nella Chiesa su come devono comportarsi nella casa di Dio. E così arriviamo al versetto 8 dello stesso capitolo 2. E qui inserisce la prima categoria specifica di persone di cui vuole istruire su come ci si deve comportare, cioè gli uomini, non più intesi come persone in generale, ma proprio specificamente come maschi nella Chiesa. Dice: io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo. Prima cosa che insegna gli uomini in una Chiesa è come devono pregare in modo puro. In altre parole, vita privata, preghiera pubblica devono accordarsi. Uomini, ottimo soggetto per un incontro uomini. Versetto 9 di quel capitolo cambia categoria di persone nella Chiesa con una espressione molto precisa, passa a parlare di come le donne devono comportarsi nella Chiesa e dice: allo stesso modo le donne, femmine, diciamo così. C'è un cambio di categoria. Qui spiega come le donne devono comportarsi nella Chiesa di Dio, parla di come devono imparare e come deve essere il loro cuore mentre imparano, parla della loro vita privata e anche della loro vita pubblica. E arriviamo al capitolo 3, Paolo cambia tipologia di persone e comincia a parlare dei vescovi, se uno aspira all'incarico dei vescovi, cioè gli anziani. Il versetto 8 dello stesso capitolo migra nuovamente per parlare di una nuova categoria e lo fa usando sempre questa stessa espressione: allo stesso modo i diaconi. Esorto gli uomini nella Chiesa e allo stesso modo esorto le donne. Esorto i vescovi nella Chiesa e allo stesso modo esorto i diaconi. E arriviamo al versetto 11, c'è ancora questo schema, stessa struttura. L'apostolo Paolo passa a parlare di una nuova categoria di persone e dice qui: allo stesso modo le donne. Ma noi sappiamo che ha già parlato di questa categoria al capitolo 2. E adesso sta parlando dei diaconi in questo segmento e introduce il fatto che all'interno di questo compito c'è una categoria di donne diaconi, ovvero le diaconesse. E qualcuno potrebbe dire, è vero che Paolo non usa il termine mogli qui, ma non usa neppure il termine diaconesse, usa il termine donne. La risposta è vero, sapete perché lo fa? Perché Paolo non avrebbe potuto fare diversamente in greco, infatti non esisteva il termine femminile per diacono. Per esempio Romani 16:1 è scritto di Febe, una donna, che era una diaconessa, e c'è scritto questo, vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa nella chiesa di Cencrea. Ma il termine diaconessa in originale è diaconos, al maschile, non esiste al femminile. Perciò Paolo ha usato l'unica parola che poteva usare, allo stesso modo donne, non per parlare di una categoria di cui ho già parlato, ma per individuare diaconesse, distinguendole dai diaconi uomini. C'erano altre parole, se avesse voluto dire donne o mogli, ma l'unico modo per introdurre una nuova categoria era seguire la medesima struttura, iniziando l'espressione con allo stesso modo, e poi dire donne. Perciò riguardo alla leadership della Chiesa, quando parliamo di anzianato, l'ufficio, abbiamo visto, è destinato al governo, alla guida, all'insegnamento, si troveranno solo uomini, ma quando parliamo di diaconato, l'ufficio che si occupa di servizio nella Chiesa, non di insegnamento, troveremo sia uomini sia donne per questo incarico. C'è un motivo logico, un motivo grammaticale, ho usato questa espressione, e poi c'è un terzo motivo, su cui finalmente entreremo nel dettaglio, che è motivo spirituale per cui ci si riferisce a diaconesse, spirituale. Guardiamo questi requisiti richiesti alle diaconesse, versetto 11, e voglio dimostrare o mostrare come questi requisiti siano esattamente paralleli a quelli che erano appena stati richiesti ai diaconi uomini. Versetto 8, primo requisito, dignitose. Voglio invitarvi a ricordare quello che abbiamo detto settimana scorsa, stesso requisito che troviamo al versetto 8, entrambi, sia diaconi sia diaconesse, devono avere un pari senso di dignità, di serietà, devono entrambi avere un carattere santo, devono in questo modo essere ritenuti degni di stima, di rispetto da parte della Chiesa, o come ha scritto un commentatore, l'essere dignitoso descrive una persona in cui atteggiamenti o comportamenti guadagnano il rispetto degli altri. Notate come il parallelismo continui, secondo requisito, non maldicenti. In altre parole, le diaconesse devono tenere controllata la loro propria lingua, proprio come era richiesto ai diaconi maschi, al versetto 8, c'è scritto, versetto 8, non devono essere doppi nel parlare. E farà spavento quello che sto per dire, ma il termine originale per maldicenti è la stessa parola greca che viene utilizzata per diavolo, stessa parola. Una persona maldicente è simile al diavolo, diffonde menzogna, falsità, pettegolezzi, insinuazioni. In riferimento a questo peccato nella Chiesa, un autore ha scritto queste parole che voglio leggervi. Una persona maldicente o calunniatrice, spesso dominata da ira o gelosia o amarezza o ferite personali, può anche capitare che creda davvero alle menzogne e alle accuse che diffonde. Di certo che è maldicente o pettegolo, negherà sempre di esserlo e tenderà a giustificare il proprio comportamento facendolo passare per discernimento spirituale, come una parola da parte di Dio, o addirittura sostenendo di dire la verità nell'amore. La Chiesa locale non potrà essere una comunità santa se l'odio e la maldicenza non sono stroncati e condannati pubblicamente come peccato. Chi si offre di essere un modello nella Chiesa deve avere, dice l'Apostolo Paolo, un parlare sano, che non inganni gli altri, che non perverta la verità, che non usi le parole per distruggere invece che per costruire, per parlare male invece che per benedire. Voi vi ricorderete il popolo di Israele, quanto fosse logorato da lamentarsi. Per gli apostoli la questione delle parole era molto importante, vi ricordate Giacomo ha scritto un'intera epistola, perché era segno di grande immaturità lamentarsi e dire male gli uni degli altri. È per questo motivo che ai diaconi alle diaconesse è chiesto che siano persone non maldicenti, non doppi nel parlare, un esempio per la Chiesa, a non avere questo tipo di atteggiamento. Parallelismo che prosegue col terzo requisito, dice devono essere sobrie, letteralmente astenersi dal vino, stesso termine che troviamo versetto 2 per gli anziani o versetto 8 per i diaconi, perché il vino se abusato domina le menti, domina i comportamenti, e per questo sia gli anziani, sia i diaconi uomini che le diaconesse devono essere persone sobrie, moderate, non propensi a troppo vino, abbiamo visto per i diaconi. In altre parole, non devono abusare dell'alcol, non è che non si possa toccare alcol, ma abuso dell'alcol non è permesso. Perché? Perché non consente a una persona di rimanere equilibrata, sobria, in grado di valutare le cose nel modo giusto, di prendere decisioni nel modo giusto. Parallelo continua anche col quarto requisito, fedeli in ogni cosa. Che cosa significa questa espressione fedeli in ogni cosa? Beh, degni di fiducia, degni di fiducia. Dov'è il parallelismo? Versetto 8, se abbiamo letto, a un certo punto gli uomini subito dopo è richiesto di non essere avidi di illeciti guadagni. Perché? Perché se così fosse non potrebbero essi essere degni di fiducia, in altre parole affidabili, attendibili. Avete notato che per questo ufficio sono richieste le stesse qualifiche, sia che si tratti di uomini, sia che si tratti di donne? Lasciate che adesso dica qualcosa di molto pratico per noi. Ricorderete che la scorsa settimana, per chi c'era, ho precisato a un certo punto che il diacono non può essere solo inquadrato in questo titolo, le 8 cose che il diacono deve fare, vi ricordate? Infatti in quel momento ho voluto enfatizzare proprio l'aspetto del cuore, perché è sempre un aspetto trascurato, spesso. Ci sono fraintendimenti e confusione in questo senso. A volte alcuni pensano che i diaconi debbano essere scelti se sanno fare qualche cosa, se sanno parlare in un certo modo. Ho sentito nella mia vita anche se sono figlio o parente di qualcuno. Ma gli aspetti del cuore, dell'integrità, della vita familiare, della vita personale, in alcuni casi, in alcuni ambienti, sembrano non essere più così importanti, anche se sappiamo, l'abbiamo letto, essere molto importanti per Dio. E così ho voluto focalizzarmi su quello la scorsa volta. Ma tenendo questo bene in mente, è necessario dire che i diaconi, il cui termine significa servitori, sono coloro che nella Chiesa danno l'esempio supremo di servizio pratico. Quindi senza dubbio i diaconi nella Chiesa hanno a che fare con molte cose da fare. La domanda da cui siamo partiti, doverosa, è chi sono i diaconi? L'abbiamo visto l'altra volta, ma subito dopo segue l'altra domanda. Che cosa fanno i diaconi, i servitori? E la risposta è: si occupano di tutte le necessità pratiche di una chiesa locale. Mentre gli anziani si occupano dell'insegnamento, della cura pastorale, della guida, del governo della chiesa, i diaconi svolgono servizi pratici di ogni genere e sono un esempio per la chiesa a vivere e a servire il Signore in quel modo. Adesso farò alcuni esempi, ma sono esempi indicativi, non esaustivi. Sono solo indicativi perché potrei stare qui ore e ore e ore. Ci sono tanti bisogni nelle chiese, ma portano cibo ai fratelli più bisognosi, assistono i malati, incoraggiano con consigli chi è nella prova, assistono in concreto le persone che subiscono un lutto in famiglia. L'ho visto fare. Magari portano del cibo in quei giorni o aiutano a pulire casa, aiutano a gestire le questioni amministrative, fanno visite ai malati che sono in ospedale. Si occupano di accompagnare culti e poi di riportare a casa coloro che hanno necessità fisiche. Si interessano alle persone che hanno bisogno di aiuto molto, molto pratico. Sì, è vero, sono queste attività che tutti i credenti sono chiamati a svolgere nell'amore cristiano, ma i diaconi sono l'esempio di servizio nella Chiesa in questo. E oltre a tutto ciò, le diaconesse in particolare si possono occupare di istruire le mogli, come amare i mariti, a come educare i figli, aiutare le famiglie che sono in difficoltà. Ci sono così tanti ministeri nella Chiesa che non sono neppure nominati, sono lasciati lì, perché ce ne sono tantissimi. Ci sono così tanti bisogni nella Chiesa, tanto da avere bisogno di esempi nel servizio, e gli esempi non saranno mai abbastanza. In questo senso i diaconi sono degli aiutanti degli anziani, i quali, provate a pensare, se dedicassero tutto il loro tempo a rispondere ai bisogni pratici della Chiesa durante la settimana, come potrebbero predicare la domenica? Come potrebbero insegnare a tu per tu? Come potrebbero rispondere alle domande che vengono fatte giornalmente a volte? Dove troverebbero il tempo di usare la parola di Dio, che hanno studiato, che stanno studiando, per applicarla a situazioni spirituali nella Chiesa, attraverso la cura pastorale? Durante la mia vita cristiana ho ascoltato diverse critiche verso le prediche scadenti dei pastori, magari per periodi prolungati. Ho sentito a volte affermare un altro tipo di critica: sì, è vero, predicano, ma fanno poca cura pastorale. E se fossero stati così presi dai bisogni pratici della Chiesa che non essere riusciti a pregare e a studiare quella settimana, quel mese? E se i bisogni amministrativi, le scadenze burocratiche avessero occupato ogni minuto libero, magari dopo il lavoro secolare, tanto da non riuscire a prepararsi per rispondere ai bisogni spirituali della Chiesa? Laddove i credenti non ci pensano a volte, ci ha pensato il Signore per la sua Chiesa, istituendo l'ufficio dei diaconi, occupato da uomini, da donne spirituali, che posseggono precise qualifiche morali, familiari, e che sono credenti secondo il cuore di Dio, aiuteranno i pastori prendendosi in carico molti aspetti pratici della Chiesa, così che essi possano occuparsi della parola e della preghiera. E questo è il piano di Dio per la Chiesa locale. Questa è l'ecclesiologia, una parte dell'ecclesiologia. Ed è quello che in veritas noi stiamo cercando di vivere. Come anziani vi abbiamo detto tante volte che siamo in un momento in cui la Chiesa sta crescendo, in cui i bisogni stanno crescendo, in cui le situazioni a cui pensare sono così tante, e perciò il Signore sta guidando per avere altri anziani, e non solo, anche altri diaconi. E vorrei ora proseguire con il testo, avendo presente che c'è un secondo argomento da tenere presente quando parliamo di diaconi. Che ne sarà di tutta questa fatica, di questi sforzi, di questo impegno che i diaconi sono comandati, esortati da Dio a svolgere? Beh, la Bibbia assicura che saranno ricompensati per il loro servizio. L'Apostolo Paolo non soltanto parla di requisiti, ma versetto 13 termina con la ricompensa. Leggiamo questo versetto ancora. Perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. E questa è una ricompensa meravigliosa per tutti coloro, uomini e donne, che hanno servito fedelmente come diaconi. E mentre leggevo e leggo queste parole, ho in mente cari fratelli, cari sorelle che ho conosciuto nella mia vita, che hanno svolto bene il loro compito di diaconi. Ho vissuto la mia vita cristiana con loro, li ho ammirati, li ho guardati, li ho seguiti per il loro esempio. E penso alla giusta ricompensa che loro hanno goduto nella loro vita. Perché quelli che hanno svolto bene, perché ci possono essere anche quelli che hanno svolto male, o molto male questo compito, avete letto, i diaconi hanno un compito, svolto bene il compito, è un compito, è qualcosa di pratico, qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile. Svolgere bene letteralmente significa quelli che hanno svolto in modo lodevole, in modo eccellente. Cosa significa? Diaconi che portano a termine i loro doveri, diaconi seri, affidabili, competenti, fedeli, hanno questo spirito di servizio e lo impiegano, avendo un servizio lodevole, eccellente. Che bello, che bello. E per coloro che hanno svolto bene il loro compito ci sono due ricompense. La prima, si acquistano un grado onorabile. La seconda, si acquistano una grande franchezza nella fede. Che cosa significa? Guardiamo a questo grado onorabile. Ecco la prima ricompensa, veramente desiderabile, veramente meravigliosa. E notate questo verbo, si acquistano. In altre parole, servendo gli altri, fanno qualcosa per se stessi. Si acquistano. Il loro servizio fedele, lodevole, eccellente, ha fatto in modo che guadagnassero qualcosa per loro stessi. E questo termine grado letteralmente significa salire un gradino o piedistallo o piattaforma più elevata, e quello che Paolo sta dicendo qui è questo: se servi come diacono o come diaconessa nella chiesa, se lo fai bene, con un cuore integro davanti a Dio, se lo fai per il bene della chiesa, se servi con amore, allora quello che fai è che tu, in altre parole, sarai messo su un piedistallo dagli altri. Che cosa vuol dire? Avrai la loro stima, avrai il loro rispetto, ti guarderanno come un modello da seguire, qualcuno da imitare, qualcuno avanti nella fede, qualcuno avanti nella vita spirituale, qualcuno su cui fare affidamento nella propria vita. Sarai ammirato per come stai vivendo la tua vita cristiana, per come stai servendo il Signore. E sapete, a volte parliamo di piedistallo e pensiamo a una connotazione negativa, a volte è vero, ma qui esattamente il contrario. Qui non ha minimamente un significato negativo o peccaminoso, ma addirittura è qualcosa che Dio vuole, desidera dare alla Chiesa degli esempi che possono essere seguiti da tutti. Dio darà a tutti i diaconi fedeli un grado onorabile. Onorabile, che bello, che meravigliosa realtà. E ai nostri diaconi che ringraziamo per il loro servizio, che sono qui questa mattina, chiedo, non è incoraggiante per voi questo pensiero? E ai diaconi che Dio volendo si aggiungeranno in questo compito, in questa chiesa locale, domando, non è confortante per voi questa realtà? Non avete un desiderio di vedere realizzate tutte queste verità nella vostra vita, in questa chiesa? Se sarà fedele, acquisterai per te stesso un grado onorabile. Sarai onorato, guardato come un esempio da seguire. Sarai una persona che le persone vorranno imitare per il loro servizio, per il loro cuore. La Chiesa intera sarà incoraggiata dai tuoi gesti, dalle tue azioni, dai tuoi sacrifici per amore degli altri, e questo porterà un frutto eterno e glorioso proprio qui, proprio in mezzo a noi. E se questa ricompensa già ti sembra qualcosa di incoraggiante, aspetta di guardare alla seconda ricompensa. Quale? Grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Primo beneficio dell'essere un buon diacono si focalizza sulla reputazione davanti agli uomini, ma il secondo è molto più considerevole, perché la ricompensa è incentrata su Gesù Cristo. Qual è la ricompensa? Una fede personale più profonda, un rapporto più stretto con Gesù. Franchezza viene tradotta talvolta con coraggio. Paolo sta dicendo questo: se servirai bene come diacono, come diaconessa, non solo riceverai rispetto dalla Chiesa, un grado onorabile, ma anche grande franchezza. In altre parole, a motivo del tuo servizio, vedrai, sentirai crescere la tua fiducia in Gesù Cristo. E di base tutti i diaconi ovviamente posseggono la fede, ma qui ci viene detto che la ricompensa di un servizio svolto con diligenza è l'aumento significativo, grande, della fiducia nella fede in Gesù Cristo. Quando la tua fede personale in Cristo sta crescendo, tutto è diverso. Le tue giornate sono diverse, il modo in cui affronti la vita è diverso, il modo in cui cammini nella vita cristiana è diverso, il modo in cui servi nella Chiesa è diverso. La nostra relazione con Cristo cresce attraverso la nostra fiducia in Lui. Un commentatore ha scritto: un diacono che ha acquisito una più profonda fiducia nella fede in Cristo è un cristiano più forte, più maturo, più stabile. Quale miglior guadagno ci può essere per un diacono di questa grande fiducia nella propria relazione di fede con Cristo, che lo fa crescere in profondità e lo avvicina sempre di più al suo Salvatore e Signore? E se Dio ti darà questa franchezza che viene dall'essere sicuri di fare la sua volontà, allora tu puoi accettare il futuro, puoi andare avanti quando ti senti stanco, quando sei scoraggiato, puoi rimanere fedele nel servizio che ti è stato affidato come diacono. Davanti a questa parola di oggi io vorrei in conclusione chiamare la Chiesa a fare tre cose. La prima è guardare al passato e avere un cuore grato per i diaconi che il Signore ci ha dato. Ci avete servito bene, grazie, grazie, continuate così. E domando a questa Chiesa, li avete mai ringraziati? Oppure state dando tutto per scontato? Li hai mai incoraggiati a non mollare? Stai pregando per loro? Ti sei mai chiesto come posso aiutare i nostri diaconi? Voglio incoraggiarti questa settimana a prendere del tempo per farlo davanti al Signore. La seconda cosa che voglio incoraggiare a fare la Chiesa è guardare al presente. La Chiesa sarà chiamata presto a riconoscere altri per questo incarico. Ed è un momento bello per la Chiesa. È un momento in cui il Signore sta suscitando qualcun altro che desidera servire il Signore bene, bene in questo ufficio. Veritas non è una Chiesa morta, è una Chiesa viva. Veritas non è una Chiesa che si siede sugli allori, ma che vuole camminare secondo le istruzioni che il Signore ci dà nella sua parola e suscitare altri nel ruolo di anziani e diacono. Non darlo per scontato mai. E la terza questione che voglio incoraggiare a fare questa Chiesa è guardare al futuro. C'è una domanda a cui questa Chiesa sarà ancora chiamata a rispondere nel futuro, per cui dovrà continuare a pregare nel futuro, e la domanda è semplice ma è cruciale. Dio troverà altri uomini, altre donne in mezzo a noi per servirlo? Scoverà Dio fratelli e sorelle disposti a pagare il prezzo per il loro servizio per il Signore? Che Dio possa sempre trovare qui in mezzo a noi uomini e donne con cuori ben disposti, che possa sempre suscitare e poi potenziare altri diaconi mentre svolgeranno questo compito in questo ufficio così importante, così vitale per la Chiesa oggi. Caro Padre, grazie perché la tua parola veramente ci istruisce, veramente cambia i nostri pensieri, veramente ci fa rendere conto di come dobbiamo sottometterci e cambiare il nostro cuore davanti a queste istruzioni. Grazie, Signore, perché lo fai, grazie perché usi la tua parola nel nostro cuore. E ti vogliamo pregare, Signore, come Chiesa, aiutaci fino alla fine, fino al giorno in cui tu tornerai a vivere questi principi del Nuovo Testamento. Aiutaci a non avere paura, aiutaci ad andare avanti, aiutaci, Signore, ad avere cuori sempre pronti per servirti, e incoraggia i nostri diaconi presenti e futuri. Ti ringraziamo per loro, nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica, se Dio vuole ci vediamo mercoledì o la settimana prossima. Amen.